Buonasera carissimi amici ascoltatori e grazie ancora per una volta per averci aspettato sino a quest'ora. Bene, ieri abbiamo guardato da più vicino il capitolo 2 del libro del Levitico e nei primi tre versetti di questo capitolo abbiamo trovato il tema centrale, le offerte mescolate ma non cotte. Vi rileggo soltanto il primo versetto. Quando qualcuno offrirà al Signore un'oblazione, la sua offerta sarà di fior di farina, su cui verserà dell'olio e vi aggiungerà dell'incenso. L'offerta quindi era fatta di fior di farina, un tipo di farina che possiamo dire abbastanza insolita per quei tempi, tempi in cui non esistevano certo i grossi mulini di cui disponiamo oggi. In effetti, la farina veniva macinata a mano in una specie di bacino di pietra, con un pestello con il quale si batteva il grano. Se il lavoro era eseguito con scarsa attenzione, magari di fretta, la farina risultava grossolana, irregolare, mentre per ottenerla molto fine occorreva parecchio tempo. Questo raffigura la personalità del Signore Gesù. Ai nostri giorni diremmo che egli aveva una personalità ben integrata, ma era una persona normale. Poi abbiamo visto anche l'offerta mescolata e cotta, come viene descritta nei versetti che vanno dal 4 al 13, sempre del capitolo 2. Leggo soltanto alcuni versetti da questo passo. Quando offrirai come oblazione una cosa cotta nel forno, offrirai focacce azime di fior di farina impastata con olio o gallette azime unte d'olio. Se la tua oblazione è cotta sulla piastra, sarà di fior di farina impastata con olio, azima. Porterai al Signore l'oblazione fatta di queste cose, sarà presentata al sacerdote che la porterà sull'altare. Il sacerdote preleverà dall'oblazione la parte che deve essere offerta come ricordo e la farà fumare sull'altare. È un sacrificio di profumo soave, consumato dal fuoco per il Signore. E così abbiamo visto le istruzioni dettagliate per il rito dell'offerta di farina, che, come dicevamo anche ieri, sembra quasi la ricetta per fare il pane. Le parole fior di farina, olio, fuoco vengono ripetute parecchie volte, ma desidero sottolineare di nuovo che il fuoco, qui citato, non simbolizza assolutamente l'inferno, ma rappresenta la potenza purificatrice di Dio, la potenza che ha rivelato la dolcezza della vita di Cristo. Al versetto 9 viene dichiarato in modo specifico che si tratta di un profumo soave per il Signore. Il significato completo di questa offerta è ciò che Dio vede in Cristo. Poi abbiamo visto insieme il versetto 11 che riporta gli ingredienti esclusi dall'offerta. E sono però altrettanto importanti di quelli inclusi. Si tratta del lievito e del miele, che rappresentano quasi sempre il male nella Bibbia, salvo qualche eccezione in senso positivo. E riguardo a questa offerta, che non doveva contenere né lievito né miele, leggiamo i versetti 12 e 13. Potrete offrirne al Signore come oblazione di primizie, ma queste offerte non saranno poste sull'altare come offerte di profumo soave. Condirai con sale ogni oblazione e non lascerai la tua oblazione priva di sale, segno del patto del tuo Dio. Su tutte le tue offerte metterai del sale. Questa offerta era un sacrificio di profumo soave che non doveva trarre la sua dolcezza da ingredienti di sapore gradevole come il lievito o naturalmente dolci come il miele. Il sale è poi l'ultimo ingrediente inserito nell'offerta di farina. Il sale è un conservante ed è l'opposto del lievito. Il lievito provoca decomposizione, mentre il sale preserva dalla corruzione. Il sale del patto è tuttora mangiato dagli arabi per suggellare la fedeltà a un accordo tra due parti. Il sale era il segno della fedeltà tra l'offerente e Dio. Cristo è fedele, e questo è uno dei suoi molteplici nomi. Egli è fedele e verace, come viene riportato in Apocalisse 19:11. Egli è il Signore Gesù. Cristo ha offerto se stesso a Dio, e noi possiamo offrire noi stessi a Dio grazie alla sua misericordia. Anche noi dovremmo essere fedeli e dovremmo essere il sale del mondo, e potremo fare questo se offriremo noi stessi come sacrificio vivente a Dio, come dice Paolo nella sua lettera ai Romani, al capitolo 12, nei primi due versetti. Stiamo leggendo, vi ricordo, il capitolo 2 del Levitico. Nei versetti dal 14 al 16 troviamo l'offerta di primizie. Leggiamoli. Se fai al Signore un'oblazione di primizie, offrirai come primizie delle spighe tostate al fuoco e chicchi di grano nuovo, tritati. Vi metterai sopra dell'olio e vi aggiungerai dell'incenso. È un'oblazione. Il sacerdote farà fumare, come ricordo, una parte del grano tritato e dell'olio con tutto l'incenso. È un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. La festa delle primizie, come verrà poi descritta nel capitolo 23 del Levitico, era un'oblazione come la festa di Pentecoste. La legge dell'oblazione è indicata in Levitico al capitolo 6, dove viene specificato che, insieme ad ogni olocausto, sia del mattino che della sera, doveva essere fatta anche un'offerta di farina. Si può vedere anche in Esodo 29, nei versetti 39 e 40. L'oblazione rappresenta la consacrazione di Cristo e raffigura anche la consacrazione di ogni credente in Cristo. Simboleggia inoltre anche la perfetta umanità di Cristo. E così possiamo passare al capitolo successivo, al capitolo 3 di questo libro del Levitico. Quest'oggi parleremo di altri sacrifici e offerte, e più precisamente del sacrificio di bestiame grosso, vale a dire della mandria, del sacrificio di bestiame piccolo, cioè del gregge, e vedremo anche qualcosa riguardo al sacrificio di capre e della legge del sacrificio di pace o di riconoscenza. Questa offerta parla della comunione del credente con Dio Padre attraverso il Signore Gesù Cristo, perché Egli, Gesù, è la via e l'unico mezzo perché tu ed io possiamo avvicinarci a Dio. Nessuna singola offerta può esprimere le molteplici meraviglie della persona di Cristo e le varie sfaccettature della sua gloria. Così come abbiamo bisogno di quattro Vangeli nel Nuovo Testamento per descrivere la sua vita terrena, in modo simile possiamo affermare che occorrono le cinque offerte descritte in Levitico per presentare la sua persona e la sua opera. Noterete che ci sono evidenti somiglianze tra il sacrificio di pace e l'olocausto, ma anche delle differenze. Infatti, l'offerta di pace è un sacrificio a sé stante. Quest'offerta non parla della pace di cui abbiamo bisogno a causa del nostro peccato, e pace che Cristo ha fatto per mezzo del suo sangue sparso sulla croce. Pensando a Cristo, fatto nostra pace, l'Apostolo Paolo così scrive in Colossesi, al primo capitolo, versetti dal 20 al 22. E di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, cioè Cristo, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto, irreprensibili. L'offerta di pace parla più specificatamente della pace cui si riferisce Paolo nell'Epistola agli Efesini, la pace che porta tutti i veri credenti in Cristo Gesù in comunione con il Padre per mezzo dello Spirito Santo attraverso Gesù Cristo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. E troviamo questo discorso in Efesini, al capitolo 2, nei versetti che vanno dal 13 al 22. In questa offerta l'enfasi viene posta non sulla pace che Gesù ha fatto alla croce con il suo sangue, ma sul fatto che Egli è la pace a causa del sangue della croce. Egli è il punto d'incontro per l'insieme di tutti i credenti e di ogni singolo credente con Dio Padre. Cristo è l'unico che può far crollare i muri che separano gli individui, le famiglie, le religioni, le razze e le nazioni. Tutti sono uniti in Cristo e quindi diventano la dimora di Dio nello Spirito e possono avvicinarsi al Padre. Pensate, soltanto i veri credenti possono stare insieme e condividere le meraviglie, le bellezze, le glorie di Cristo. Possono avere comunione con il Padre e fra di loro, mentre parlano di Cristo. Ecco cosa dice l'Apostolo Giovanni. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio Suo, Gesù Cristo. Prima Giovanni 1, versetto 3. L'offerta di pace ci unisce. Soltanto quando ci incontriamo intorno alla persona di Cristo possiamo trovare l'unità tra noi. Non è verosimile essere amici di tutti, però niente può impedire la comunione con qualsiasi individuo se possiamo incontrarla sulla base della persona di Cristo. In Cristo siamo tutti uniti sullo stesso livello e possiamo godere della sua presenza. Nei primi 5 versetti del capitolo 3 si parla del sacrificio di bestiame grosso. Iniziamo leggendo il primo versetto. Quando uno offrirà un sacrificio di riconoscenza, se offre bestiame grosso, un maschio o una femmina, lo offrirà senza difetto davanti al Signore. L'offerta di pace era completa. Il peccatore può avvicinarsi a Dio perché Cristo ha fatto la pace per mezzo del suo sangue versato alla croce. Ne consegue inoltre la comunione con Dio e con Cristo. Cristo e la sua opera di redenzione sono il perfetto compimento per la pace. Tuttavia, l'importanza di questa offerta è principalmente la comunione. Che cosa dice Dio ai peccatori come me e come te? Voi siete perduti e lontani da me e destinati alle tenebre per l'eternità. Se Dio si comportasse così, egli sarebbe giusto e santo e tutti gli angeli in cielo loderebbero il suo nome. Invece Dio ha gradito l'opera che Gesù ha compiuta per te e per me, opera che ci avvicina a Lui. Il messaggio del Vangelo in definitiva è questo: Dio è riconciliato. La domanda è se anche noi vogliamo essere riconciliati con Lui. Il messaggio e la buona notizia è che Gesù ha soddisfatto Dio. Dio si è già rivolto all'uomo e lo accetta sulla base dell'opera di Cristo. Vuoi tu rivolgerti a Dio, avere comunione con Lui ed essere soddisfatto di Cristo e della sua opera? Questa è la pace che tu puoi conoscere. L'offerta di pace è per molti aspetti diversa dall'olocausto. Nell'olocausto poteva essere offerto solo un animale maschio, mentre in questo caso può essere maschio o femmina, purché senza difetto. Continuiamo poi con i versetti dal 2 al 4. Poserà la mano sulla testa della sua offerta, la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno, e i sacerdoti, figli d'Aronne, spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. di questo sacrificio di riconoscenza, offrirà come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore il grasso che copre l'interiora e tutto il grasso che vi aderisce, i due rognoni, il grasso che c'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino ai rognoni. I preliminari sono identici all'olocausto, poi invece si nota il contrasto con l'olocausto. Tutta l'offerta bruciata veniva messa sull'altare, mentre nel sacrificio di pace ne viene posta soltanto una parte, cioè la parte scelta che comprendeva il grasso e l'interiora. Questo rappresenta le ricchezze nascoste, le preziose qualità, il valore illimitato del carattere di Cristo che soltanto Dio può conoscere. Qualche volta alcune persone vengono attaccate duramente e falsamente accusate e soltanto alcuni intimi sanno che si tratta di menzogne. Anche su Cristo sono state dette e pensate tante falsità e la maggioranza della gente si trincera dietro il fatto di non capire tante cose. Anch'io non capisco tutto di Cristo, ma Dio lo conosce bene e vede in Lui molto di più di quello che posso vedere io, perché vede l'intimo. Anche Paolo afferma in Filippesi 3, al versetto 10, «Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze». Nel versetto 5, sempre di questo capitolo 3 del Levitico, ci viene detto che «I figli d'Aronne faranno bruciare tutto questo sull'altare sopra l'olocausto, che è sulla legna messa sul fuoco». Questo è un sacrificio di profumo soave, consumato dal fuoco per il Signore. Possiamo vedere che l'offerta veniva consumata dal fuoco, e questo raffigura la totale dedizione di Cristo, le sue prove, le sue sofferenze. Viene chiaramente definita un profumo soave per il Signore. L'enfasi è sempre posta sulla persona di Cristo e non sulla sua opera. Viene preannunciata la sua vita perfetta, e non la sua morte per il peccato. Le sue sofferenze terrene non servivano per i peccati del mondo. Persino durante le prime 3 ore sulla croce, le sue sofferenze erano nelle mani degli uomini, ma durante le ultime 3 ore la croce diventa un altare su cui viene offerto il Figlio di Dio. Le tenebre oscurano queste ultime 3 ore, durante le quali Dio volle stroncarlo con i patimenti, ed egli diede la sua vita in sacrificio per il peccato. Ci viene detto così in Isaia al capitolo 53, versetto 10. Possiamo osservare che l'offerta di pace e l'olocausto sono messe insieme affinché noi possiamo avere una visione completa del valore intrinseco e delle glorie di Cristo. E con queste riflessioni riguardo a questa offerta, all'olocausto anche, possiamo fermarci qua. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato anche questa sera e d'altronde anche in tutta questa settimana che abbiamo passato, mi auguro, molto bene insieme. Io vi ringrazio ancora e vi invito a risentirci lunedì. Ciao!